artistico è un'impresa abbastanza.
Quale quantistico? Stiamo a parlare di medicina, ma
sì.
Questa storia cazzata quantistica.
Ma io ti volevo proprio provocare, perché il bello di lui è quando è arrabbiato. E quindi ci sono riuscito. Allora, dobbiamo comunque partire dal concetto che quando si parla di una malattia o di un problema, dobbiamo cercare di capire quello che è in superficie e quello che invece potrebbe essere, come dire, non solo sotto, ma probabilmente anche la soluzione dei problemi. Quindi io credo che ci aiuti molto l'arte. In questo caso ho scelto un grande surrealista, forse qualcuno conosce Matta, che era un cileno, che ovviamente è stato uno degli ultimi surrealisti, perché spesso gli artisti riescono a vedere molto prima le cose di quello che noi medici invece magari abbiamo bisogno di studi, di ricerche e tutto quanto. Vai pure avanti. Quindi qui era un po' gli spunti, gli stimoli che ho avuto per scrivere questa relazione sono i numeri e gli anniversari. Oggi è il compleanno del mio figliolo, 21 anni, ma sono anche 21 anni di questo artista surrealista che sta per essere riscoperto adesso e che aveva delle visioni appunto quantistiche nell'arte. Ma voglio anche ricordare, e ho qui un parente geologo, un grande che viene poco ricordato, ma che il buon Valenzi ha ricordato recentemente, 160 anni dalla nascita di questo russo ucraino, come lo chiamo io, perché insomma sapete che a quei tempi era tutt'uno, perché è là che poi c'è il grosso della ricerca, e che era Vladimir Ivanovich Vernadsky. E voi direte, ma chi è? È quello che ha coniato e scritto sulla biosfera. Quindi se dobbiamo prendersela con quelli che oggi ci rompono le scatole col clima, forse dovremmo prendersela con lui, ma no, perché lui aveva un'altra visione. È una visione molto più profonda dei rapporti che ci sono tra l'uomo, quindi anche le malattie, e la terra, Gaia. Quindi ecco, ricordiamoci. Andiamo avanti ancora, questo è sempre... La letturia è sicuramente una di quelle cose che col sonno c'entrano e come. Voi sapete, la letturia è la necessità di alzarsi di notte, quindi se io mi devo alzare 2 o 3 volte la notte, è evidente che non posso avere un sonno ristoratore, quindi è un gran disagio che produce al paziente, cioè il poter non avere un sonno riparatore. E ovviamente il sonno riparatore...
Rigeneratore,
sono d'accordo.
Neuronale.
Esatto. Questo è uno dei motivi per cui spesso io litigo con Vincenzo e con i suoi amici russo-ucraini, perché secondo me, ora si sta lavorando sull'intelligenza artificiale, l'intelligenza artificiale non arriverà, io credo mai, a poter mimare la funzione sonno. Non potrà mai mimare la funzione, chiamiamola organica, poi vi spiego cos'è, non potrà mai mimare la funzione delle funzioni che io ci posso mettere la complessità che voglio, ma non la troverò mai, anche se poi oggi ci sono le novità. Allora, quindi la letturia da noi urologi viene valutata soprattutto per curare la prostata, poi voi vedete che in realtà queste, se volete, le rendo pubbliche, cioè sono pubblicate, le cause della lettura sono tantissime. Ma noi medici classici, tra virgolette, o comunque declassificati, mi direbbe Vincenzo, non ci preoccupiamo del disagio del paziente, perché la nitturia forse è il disagio maggiore, prima ancora che il disturbo urinario. Quindi ecco, teniamoli conto di questo. Quindi poter migliorare e valutare, avere una diagnosi precisa della nitturia, può addirittura modificare una situazione per cui alla fine uno può anche non doversi operare necessariamente. Quindi una via anche conservativa delle malattie. Ecco che ritorna comunque il vecchio karma, che sostanzialmente il medico deve fare la diagnosi. Tutto il resto lo può fare chiunque, però il medico, se non fa la diagnosi, non è un medico. E oggi purtroppo c'è proprio una deriva anche negli studi di questi aspetti. Vabbè, andiamo avanti, ancora avanti. Il PSA, perché? Il buon Vincenzo ha delle idee geniali, ma qualche volta probabilmente il vettore con cui connette le cose non è proprio così vicino. Cosa c'entra il PSA con la nitturia? Poi dopo magari qualche domanda dal pubblico, forse è anche più interessante, perché è un capitolo enorme. Questa è la molecola del PSA e c'entra perché nel momento in cui molti di noi si lamentano appunto che non riescono a dormire la notte perché si alzano, ecco che voi avete sentito, tutti voi avete degli uomini, devi fare il PSA. E il PSA è un indice di organo, ma all'inizio, quando fu scoperto, lo stesso che lo scoprì diceva: ecco, ho trovato un modo per trovare i tumori. Ma se è un indice di organo, non è un indice di patologia. Quindi hanno costruito un business sul PSA, sapendo che è un indice che qualsiasi matematico, fisico, qualcuno che si intende un po' di statistica, avrebbe escluso fin dall'inizio. Infatti ci ritroviamo poi, e qui è presente Roberto D'Agostino, che è un carissimo amico di Lucca, urologo, e in un convegno fatto più di 10 anni fa ponemmo questa questione, cioè il PSA è importante, ma attenzione, all'interno di un discorso clinico, altrimenti io faccio il PSA a tutte le persone che sono qui presenti, lo trovo un po' alterato e 10 anni fa avrebbero biopsiato tutti, sapendo che comunque è la biopsia un esame invasivo, quindi attenzione. Allora cosa diventa il PSA? Diventa un fattore che fa perdere il sonno, diventa un prostate stress amplificator, cioè il fatto di fare un PSA già modifica la nostra psiche, cioè il fatto di avere il terrore di avere il cancro, no? Per dire. Quindi è questo anche una possibile connessione tra PSA, nicturia e insonnia. Ma è anche vero che il PSA non è un paradosso senza, diciamo, conseguenze, perché il PSA, se è un indice di un organo, mi può essere utile, sì, per seguire proprio quell'organo. Quindi è chiaro che se io ho un'infiammazione saprò quando guarisce, se io ho una prostata grossa saprò quanto ingrossa, ma e addirittura se ho delle variazioni importanti posso anche pensare che ci sia un tumore. Andiamo avanti, perché il PSA ci dà l'occasione qui, ecco, questi sono un pochino i tunnel temporali che qualcuno aveva già dipinto nel 1920, quindi insomma l'arte precede sempre quello che oggi si dà per certo. Avanti. E quindi se il PSA è un indice così anomalo, abusato, addirittura la scienza diceva che bisogna fare il PSA e poi si fa la biopsia, e oggi invece si dice non fate lo screening con il PSA perché non serve a niente. Nessuno ha detto c'è una via di mezzo che è il clinico, il pensatore, il medico, quello che ovviamente valuta. Io penso che abbiamo forse perso delle occasioni. Allora qui, proprio perché, come dice Vincenzo, la medicina è quantistica, ma c'è la medicina quantistica, se no che non se ne parla. L'olfatto, per esempio, sapete voi che la teoria ottocentesca del recettore è superata, perché è stato visto che in realtà il meccanismo di annusamento è un meccanismo legato all'effetto tunneling, cioè una molecola che è lontana 7 km, pare che un cane femmina riesca appunto a riconoscere una molecola a distanza di 7 km, si può avere attraverso l'effetto tunneling, che io non sto a spiegarvi perché in matematica sicuramente non sono una scima, ma è un effetto per cui nell'infinitamente piccolo io posso avere una piccolissima componente della natura che è presente in due posti diversi, e questo è stato comunque un lavoro recentissimo. Quindi l'olfatto, chi è che ha l'olfatto sviluppato? Il cane. E quindi le prime osservazioni furono proprio dei cani dell'esercito. Il primo lavoro è stato nel 2011 in Francia, che riuscivano non solo a coprire delle esplosivi a 1 chilometro o addirittura a 7 chilometri in certi cani femmina, ecco, per cui nel cane la femmina sicuramente vale più del maschio, per questi aspetti. Ma addirittura c'erano dei canini che si avvicinavano e stranamente facevano trovare delle malattie. Va bene, è stato visto che allenando un cane, per esempio, sulle urine si poteva riuscire a trovare dei tumori prostatici, poi confermati con l'istologia, con la biopsia. E lo studio più importante è uno studio italiano, 2015, con Lauro. Roberto, forse ti ricordi quella sessione che facemmo con i cani, l'esercito, l'unità cinofila di Grosseto. Ma la cosa stupefacente è che la sensibilità, la specificità di un cane che riconosce il tumore della prostata è superiore al PSA. Qual è il problema? Il problema è che non è che possiamo avere in ambulatorio un cane, però sicuramente costerebbe molto meno di tutte le biopsie che si sono fatte in giro per il mondo, eccetera, eccetera. Davanti, ancora, questi in realtà sono dipinti di un mio amico Viareggino che si rifà a matta e che penso che reinterpreti questa. Un'altra, diciamo, occasione mancata. Fate conto che noi quando facciamo una diagnosi di cancro spendiamo tantissimi soldi, perché una risonanza magnetica costa tantissimo, tempi di attesa, tutto quanto, le biopsie. Un ingegnere militare, che ora tra l'altro...
Glabruna Petruccio.
Bravo, esatto. Aveva scoperto un segnale magnetico, elettromagnetico, dalla stimolazione delle sostanze. Nel caso suo lui interessava cercare gli esplosivi e quindi con i detector riuscì a trovare una frequenza che riusciva a trovare gli esplosivi, e poi casualmente, quindi per puro caso come Fleming, su una frequenza ben particolare ottenne un'onda, un picco spettrale che era tipico dei tumori, dei tessuti tumorali, e da lì quindi è nato questa invece chiamiamolo maser, no? Il maser sarebbe un po' come il laser, che invece di utilizzare la luce utilizza delle onde elettromagnetiche. E anche questa è una scoperta italiana, tra l'altro coperta da brevetti. La macchina, il Trim Probe, lo costruiva la fin meccanica, e poi stranamente è stato messo tutto a tacere. Però viene prodotta ancora dai cinesi, e gli studi comunque si sono fermati, perché ovviamente c'erano gli studi fase 1, fase 2, fase 3 iniziale, poi però, siccome era una possibilità molto promettente e anche poco costosa, fate conto che un Trim Probe costa sui 30-40 mila euro, mentre una risonanza magnetica, che oggi insomma è la regola, costa su diversi milioni. Questo non vuol dire che... Io dico le occasioni mancate, e molte sono anche occasioni italiane, il cane, il... Andiamo avanti! Ancora, ecco, questo è un qualcosa che ho sperimentato su me stesso, quindi chiamiamolo un case report, quello che mi chiedeva prima Roberto. Cos'è uno scanning energetico? Beh, sono le novità della tecnologia che ci permette di mappare, come si può dire, l'habitus energetico dell'animale, degli esseri viventi, sia sui fiori, sugli animali, sugli uomini. Esistono ovviamente dei detector che permettono di vedere, ovviamente, ecco, questo qui, questa è la macchina che... E una volta io ho provato, siccome sono un prostatitico, perché andavo in bicicletta e poi magari trombo poco, non so, forse. E lui mi ha confermato esattamente quello che io ho, che ho una prostatite, tra l'altro ho fatto anche la risonanza magnetica, sono di famiglia tumorale, tutte queste cose qua, e credo che questa è una tecnologia a basso costo che potrebbe sostituire tantissimo o integrarsi con tutto quello che noi abbiamo, dall'ecografia al dito dell'urologo, al PSA, tutto quello che volete. Il vantaggio di questa cosa è che noi possiamo vedere i nodi degli energetici nei vari organi, e possiamo anche modificarli. Poi ovviamente se funziona o non funziona, qualche volta funziona, qualche volta non funziona, questo richiede comunque degli studi clinici, degli studi sul lungo periodo. Però è una cosa che non ha ovviamente un impatto sul paziente, non sono farmaci, eccetera.
Non è così,
e infatti aspettavo, perché poi la domanda la farà anche lui. Andiamo avanti.
Non ci sono controindicazioni.
Sì, no, ma non ci sono. Sì, qua. Ecco, questo è l'ultimo spunto di stasera, perché io qui ci ho trovato proprio il nostro amico Vincenzo, somiglia proprio tantissimo. È William Reich, insomma, qualcuno l'avrà conosciuto, un pazzo scatenato che era della scuola di Freud, un genio. Fu mandato via a calci da Freud, quello che aveva.
Dai freudiani,
sì, le cose.
Sì,
ditemi voi se non è uguale questo qua. E io ho imparato un po' la sua scuola, perché io l'ascolto, no? Perché lo prendo sempre in giro, però secondo me è una grande persona. E, insomma, lasciamo
35 kg.
E perché dico questo? Perché Reich è quello che ha teorizzato l'orgone. L'orgone sarebbe una misura fisica, lui voleva, ma se voi andate sui siti viene considerata una pseudoscienza, viene considerata, perché non è stato capito, in realtà l'orgone non è un'unità energetica di onda o di sostanza, è un'unità informativa. E qui si può chiudere la serata per dire: sfidatemi voi, lui che è un grande informatico, a fare un'intelligenza artificiale in cui dentro la coscienza ci metto anche l'orgasmo. Secondo me questa è una cosa che un computer non potrà mai fare, non lo potrà mai fare, e questa è una caratteristica dello spirito e della vita. Qual è il discorso? Perché io, con le sue terapie, che sono terapie che non hanno effetti collaterali, che sono soprattutto terapie, scusa se sbaglio, qui parlo seriamente, hanno un aspetto, diciamo, di terapie psicosomatica, psicologiche, energetiche, vengono considerate pseudoscienza, ma però le persone stanno meglio. Allora, perché io dico nel mio mondo urologico è stato considerato scientifico il massaggio prostatico? Ma chi l'ha detto? Ma ci sono degli studi? No, non ci sono, eppure era un grande business. E se ancora oggi andate su internet, il massaggio prostatico viene considerato come una terapia per la prostatazione. Io preferisco una terapia organica. Scusate, avanti. E qui si conclude con una visione spirituale del mio amico Viareggino, che riprende in 4D forse Notre Dame, insomma, dice bene e male insieme, insomma, in realtà chiudiamo con l'ultima diapositiva, in cui forse ancora tante cose dobbiamo scoprire, no? L'11 agosto di quest'anno è stata scoperta la quinta forza. La quinta forza era stata ipotizzata, è una forza che non spiega, non è ancora stata spiegata, però è stata dimostrata in un esperimento che è complicatissimo, che non vi sto a raccontare, e quindi probabilmente il nostro universo, figuriamoci la nostra biologia, c'ha ancora tanto da imparare, tantissimo. Beh, io direi di chiuderla qua. Ecco, grazie.